Radio Nuova Trieste presenta Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.
Un saluto a chi ci ascolta. Oggi, per questa trasmissione, la nostra attenzione è per la mostra dei manufatti realizzati dalle detenute e dai detenuti della Casa Circondariale di Trieste. Ce n'è di stoffa è il titolo e invitiamo ad andare a vederla. Si può visitare fino al 29 novembre al piano terra del Palazzo di Giustizia, al Foro Ulpiano, qui a Trieste, ingresso libero. Promotori della mostra, il garante comunale, l'avvocato Elisabetta Burla, l'ENAIP, la comunità di San Martino al Campo. Un ottimo esempio di sinergie e la mostra segna un punto di arrivo. Racconta un percorso importante di cui bisogna parlare, a cui bisogna dare spazio, perché queste sinergie in gioco vedono insieme il Comune di Trieste, l'area di polizia locale e sicurezza, la garante comunale dei detenuti, l'ENAIP, la comunità di San Martino al Campo, insieme all'associazione De Banfield. Quindi, per parlare di questa mostra così importante e significativa, oggi sono con noi la direttrice generale dell'ENAIP Friuli Venezia Giulia, Paola Stuparic, a cui do il benvenuto.
Grazie.
La benvenuta.
Grazie.
E Carola Duranti, coordinatrice e progettista dell'area svantaggio di Trieste, appunto Carola Duranti.
Grazie, buongiorno.
Benvenute e grazie per aver accettato questo invito per parlare di questa mostra, ce n'è di stoffa, che vi vede tra i protagonisti. Ecco, però mi piace ricordare che l'ENAIP è uno degli enti di formazione presenti all'interno della Casa Circondariale di Trieste da circa una trentina d'anni, ma la sua è una storia che parte da molto più lontano, arriviamo agli anni 50. Praticamente l'ENAIP ha scritto la storia della formazione professionale del nostro paese. E allora Paola, prima di parlare dell'impegno nella Casa Circondariale e della mostra, una domanda sulle caratteristiche formative dell'ENAIP. E grazie per questo tu che ci diamo.
Ci mancherebbe.
Per questa trasmissione. Grazie.
Intanto grazie dell'invito, perché è sempre un'occasione bella quella di poter condividere insomma qualche passaggio e qualche evento che comunque ci appartiene, non solo a noi come ENAIP ma a tutta la città, e questa è l'occasione, poi ne parleremo più nel dettaglio. Ti ringrazio della domanda, perché è un'occasione anche per ricordare che l'ENAIP c'è, è un'agenzia formativa presente su questo territorio, a Trieste è nata e poi si è allargata, si è ampliata, insomma assumendo una dimensione regionale, appunto dal dopoguerra, quando a Trieste, comunque, che è una città particolare, l'abbiamo visto proprio in questi giorni, insomma la sua storia complessa è unica, direi.
I 70 anni
sì, poco, dall'unificazione con l'Italia. Ecco, l'ENAIP c'era e interveniva proprio nella riqualificazione, nell'aggiornamento, nella professionalizzazione delle persone che arrivavano a Trieste con storie difficilissime. E questa particolarità ci ha messo nelle condizioni di fare i primi corsi ancora a Padriciano, al campo profughi, e poi insomma siamo andati avanti sempre con quella missione che poi deriva dalla proprietà dell'ENAIP, che sono le ACLI del Friuli Venezia Giulia, a un'interpretazione della formazione che fosse sempre rivolta alla ricostruzione della persona.
È veramente importante e significativo quindi parlare della storia dell'ENAIP, strettamente collegate alle ACLI, che è
la proprietà.
La proprietà.
Sì.
Quindi le ACLI, movimento cristiano, anche le ACLI nascono quindi negli anni...
C'è anche quella L e mezzo che sta per lavoratori, insomma.
Che è fondamentale.
No? Che è fondamentale.
E dà proprio il senso.
E dà il senso, no? Di un'organizzazione come la nostra che porta le persone ad avere quel diritto al lavoro e quella capacità anche di dignità piena, insomma, di vita, che poi fa bello il nostro lavoro quotidiano, insomma, perché gli dà un senso profondo e ci mette nelle condizioni effettivamente di svegliarci bene la mattina, diciamo così,
certo.
Perché si fa qualcosa di buono. Poi oggi l'ENAIP è un'organizzazione, un'impresa sociale grande, il sistema della formazione professionale in Friuli Venezia Giulia è un ottimo sistema della formazione professionale e questo lo dobbiamo a una regione attenta ai temi proprio della formazione, insomma, di una regione che vuole essere learning region, che quindi vuole consentire l'apprendimento lungo l'arco della vita e a tutti, giovani, adulti, occupati, disoccupati, persone in difficoltà o meno.
Mi ricollego al discorso dei primi corsi di formazione.
Dobbiamo tornare
ancora
indietro.
Ancora Patriciano, no, è un andare avanti in realtà, perché oggi non ne possiamo parlare, però può, se tu sei d'accordo, può diventare argomento di una prossima trasmissione.
Ah, molto volentieri.
Proprio per approfondire e per raccontare queste, che possiamo dire, le radici del lavoro, della formazione professionale dell'ENAIP.
Certo, no, molto volentieri, anche perché quello è un pezzo di storia in cui c'era ancora l'ENAIP nazionale, essere prima le ACLI e poi l'ENAIP nazionale, essere protagonisti di quel pezzo. Da lì è nato l'ENAIP di Trieste, poi l'ENAIP del Friuli Venezia Giulia, in un percorso effettivamente che, come dicevo, tu non me l'hai lasciato dire, ma io volevo dire che oggi siamo un'organizzazione capace veramente di rispondere insieme ad altre organizzazioni sul territorio. C'è, ripeto, una buona formazione professionale, ma un'organizzazione capace di rispondere alle persone. Io lo dico sempre che la formazione dovrebbe essere considerata come un servizio essenziale, come la sanità. Abbiamo bisogno di imparare, così come abbiamo bisogno di curarci, abbiamo bisogno di un servizio che da questo punto di vista ci renda veramente cittadini attivi. E questo è quello che facciamo. E non dico tentiamo di fare, dico facciamo, perché è il nostro impegno quotidiano. Poi c'è sempre uno spazio di miglioramento, però direi che oggi le dimensioni comunque dell'ENAIP, siamo capillari in tutta la regione, ecco, ci mettono nelle condizioni di poter effettivamente essere soggetto attivo nella società.
Parliamo delle finalità di questa vostra attività formativa. Già quando si parla di sviluppo integrale della persona già abbiamo chiaro, ma rendiamolo ancora più chiaro.
Diciamo, il core business che noi abbiamo è quello effettivamente di fare formazione. E quindi...
Allora, parliamo di questo core business.
Core business.
Ah, core business. Allora.
Se no lo dico in italiano, insomma,
ecco,
diciamo,
ecco, sì,
meglio. Allora, diciamo che il nostro, proprio il senso della nostra esistenza è quello effettivamente di essere capaci di fare formazione, quindi di mettere le persone nelle condizioni di apprendere e di acquisire conoscenze, competenze e direi anche capacità, oltre che capacitazioni, per inserirsi nel mondo del lavoro. Siamo un'organizzazione che interviene sulle politiche attive del lavoro. Questo è l'aspetto principale che noi dobbiamo sviluppare. Poi la formazione è una parola così grande e così vasta che racchiude tante cose, insomma, non è solo aula, ecco, questo volevo dire, è tanto altro.
E cioè?
Beh, è una sfida quotidiana, perché attraverso la formazione, ma insomma lo sappiamo tutti perché abbiamo fatto percorsi di studio, percorsi formativi, insomma, ci mette nelle condizioni di relazionarci con gli altri e di acquisire quelle competenze trasversali che ci consentono di avere una maggiore capacità di interfaccia con il mondo, no? Quindi non facciamo solo formazione professionale in senso tecnico, quindi trasferisco delle competenze tecnico-professionali, ma trasferisco anche e devo trasferire anche delle competenze trasversali che mi mettano nelle condizioni di essere capaci di affrontare mondi complessi e sempre più complessi come quelli che viviamo.
Competenze trasversali, politiche attive del lavoro. Cerchiamo di coniugare queste politiche attive del lavoro oggi.
Diciamo che noi nel nostro pensiero, nei nostri valori, privilegiamo sempre e comunque quelle che sono le politiche attive dalle politiche passive del lavoro, no? Quindi piuttosto che intervenire o facilitare percorsi di ammortizzazione sociale o cose di questo genere, noi attraverso la formazione vogliamo che il lavoro sia più forte, che la competitività delle nostre imprese sul territorio sia più forte, e quindi ci sono tanti elementi anche di innovazione da portare al suo interno. Vogliamo che le persone siano effettivamente capaci di intervenire in un mondo del lavoro, come dicevo, più complesso, e soprattutto dobbiamo rispondere in modo corretto e coerente a quelli che sono i fabbisogni espressi e dal mercato e dalle persone, senza mettere l'uno davanti all'altro, ma nel rispetto dei talenti di tutti, ma rispondere a un'analisi dei bisogni con una politica di orientamento anche efficace. Quindi, insomma, ripeto, non facciamo solo formazione, partiamo dall'orientamento, dall'analisi dei fabbisogni, all'orientamento, alla formazione in senso stretto e poi all'accompagnamento al lavoro.
Quando parliamo di bisogni delle persone, dei fabbisogni delle persone, pensando all'attività che voi svolgete all'interno della Casa Circondariale di Trieste, nello specifico, ecco, e questo per arrivare poi alla mostra,
certo.
Il vostro impegno, il vostro lavoro nello specifico?
Beh, questo è un contesto, adesso insomma è giusto parlare della mostra e io sono stata già troppo lunga e noiosa. Comunque, se parliamo di formazione in carcere, questo è un tema delicatissimo, diverso, insomma, perché il contesto è diverso e la formazione va tarata sui contesti, e questo significa analizzarli questi contesti, studiarli e quindi intervenire in un contesto, insomma c'è molta differenza fra fare un corso a personale occupato di un'azienda piuttosto che a una classe composta da persone detenute, e questo significa progettare un intervento in modo diverso, fare delle reti, no? E sviluppare dei legami relazionali in modo diverso, appunto intervenire nell'aspetto della progettazione in modo diverso e quindi lavorare molto. Adesso non voglio usare termini inglesi perché io poi alla fine mi ho capito che qui non è il caso, ma insomma si chiama cooperative learning, insomma quando non c'è solo l'aula frontale, no? Non puoi fare un percorso in carcere con un'aula, con un docente, devi fare gruppo. E fare gruppo in carcere è molto complesso.
Il nostro pubblico ti ringrazia per le tue traduzioni.
Ah, okay.
E accettiamo con i sottotitoli.
Poi basta, che non dico più nulla.
Accettiamo i sottotitoli con molta gratitudine. E allora arriviamo al contesto della Casa Circondariale di Trieste. Quindi arriviamo alla vostra attività nello specifico. E quindi a Carola Duranti, che abbiamo detto è coordinatrice e progettista dell'area svantaggio, no? Quindi il vostro lavoro, meglio, partiamo dalla mostra.
Allora,
la mostra, ecco, questa mostra che ha già un titolo così interessante,
bello,
stimolante,
sì.
Pieno di sottotitoli, ce n'è di stoffa.
Sì.
Come nasce?
Allora, intanto è un'idea della Garante dei Detenuti di Trieste, l'avvocato Elisabetta Burla, ed è partita dall'aver visto i lavori che la cooperativa di San Martino a Campo ha realizzato nella sezione femminile della Casa Circondariale di Trieste, realizzando appunto delle copertine terapeutiche, che ho imparato anch'io che cosa fossero perché non le conoscevo, attraverso la tecnica del patchwork, e il mio inglese termina qui, quindi siamo tutti tranquilli, attraverso appunto l'uso, l'assemblamento della stoffa, di diverse tipologie di stoffa e anche di altri oggetti come possono essere le zip, bottoni, vengono realizzate queste tavolette che poi saranno donate all'associazione The Banfield, che le utilizzerà con le persone che segue, quindi con le persone che hanno delle difficoltà di tipo cognitivo.
Carola, però, scusa, sì, poi mi aggiungo dopo.
Sì, noi ci siamo inseriti in questo contesto, forti della collaborazione che abbiamo già da parecchi anni con la Garante dei Detenuti, e abbiamo proposto di inserire i lavori che sono stati realizzati durante diversi percorsi di formazione, sia di tappezzeria che di falegnameria, nella sezione maschile. Quindi grazie al nostro docente che è Thomas Rigali abbiamo realizzato dei tappeti partendo proprio da zero, nel senso che gli allievi del corso di falegnameria hanno realizzato i telai che potete vedere all'interno della mostra e gli allievi invece del corso di tappezzeria hanno realizzato questi piccoli tappeti che poi qualcuno è stato anche assemblato fino a formare un tappeto di grande dimensione. E qui ci rilasciamo al titolo, ce n'è di stoffa, a noi piace intenderlo in ognuno di noi, quindi siamo partiti dalla realizzazione, no, dall'utilizzo di un materiale per raccontare anche le nostre storie, quindi ogni allievo secondo appunto la propria personalità, la propria storia, la propria attitudine ha studiato un piccolo schema e ha realizzato il proprio capolavoro.
Il proprio capolavoro che sarà visibile, che è visibile all'interno della mostra.
Assolutamente, la mostra è stata inaugurata il 29 di ottobre ed è visibile tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 14 al Palazzo di Giustizia.
C'è un'altra data importante, mi dicevi
sì,
prima.
Grazie, sì, grazie di avermelo chiesto perché ci tengo tantissimo. L'8 di novembre alle 17.30 al Mercato Coperto e ci troviamo tutti, speriamo anche con molte delle persone che ci stanno ascoltando e la Garante dei Detenuti ha invitato il terzo settore, il mondo della formazione professionale, ma anche le autorità, ma anche gli operatori a parlare appunto di carcere, di formazione in carcere e di quali sviluppi possano trovare.
Quindi un incontro importantissimo l'8 novembre alle 17.30
sì, al mercato coperto.
Ma veramente complimenti. Quindi questa mostra in effetti riassume due percorsi.
Sì.
Un percorso diciamo praticato all'interno della sezione femminile e un percorso invece nella sezione maschile.
E più percorsi, sì,
più
all'interno
percorsi
della sezione maschile, per cui ENAIP lavora sia nella sezione maschile che nella sezione femminile. E, abbiamo deciso, dato il titolo, di inserire in questo caso, per quanto riguarda ENAIP, i lavori della sezione maschile.
Parliamo della tua attività come coordinatrice dell'attività formativa all'interno della casa circondariale.
Allora, io ho iniziato a entrare in carcere, e lo dico con molto orgoglio, nel 2008. Quando sono rientrata dopo la prima maternità e la mia allora direttrice di centro, che era Paola, mi ha chiesto di entrare in carcere e con un po' di timore, direi, io ho iniziato. E da quella volta io seguo per ENAIP, per l'ENAIP di Trieste ovviamente, i percorsi di formazione sia per la sezione maschile che per la sezione femminile. Quindi abbiamo sviluppato percorsi di ogni genere.
Per esempio?
Non so, le tecniche di audio-video con l'associazione Mare Metraggio, ad esempio. Abbiamo fatto dei corsi bellissimi di cucina con la docenza di Pasquale Sorrentino del ristorante Gioia. Abbiamo fatto corsi di falegnameria, corsi di tappezzeria,
informatica
di base e anzi diciamo che ci siamo anche battuti fra virgolette perché venisse un po' sdoganato quel pensiero di genere, no? Per cui non so, alle donne fossero riservati determinati percorsi, agli uomini altri, per cui abbiamo attivato dei percorsi di informatica di base anche per le donne.
Ma insieme uomini e donne?
No. In questo momento all'interno della casa circondariale, che tra l'altro ricordo è l'unica, la sede di Trieste è l'unica che ospita la sezione femminile all'interno della regione Friuli Venezia Giulia, i corsi sono in due sezioni diverse, quindi sono separati.
Però sono corsi aperti sia alle donne che agli uomini.
Noi rivolgiamo, certo la nostra attività sia nella sezione maschile, quindi con gli uomini, che nella sezione femminile, noi come altri enti di formazione ovviamente. E poi abbiamo abbiamo lavorato anche sulle competenze trasversali, come si diceva prima, per cui abbiamo fatto un bellissimo corso di teatro proprio per lavorare insieme ai nostri allievi sulla capacità, no, di comunicare, di trasmettere e forse anche di conoscersi meglio, e la capacità di stare in gruppo, di lavorare con gli altri, di interfacciarsi proprio, speriamo, al meglio con il mondo del lavoro una volta che poi saranno rilasciati.
Quindi questo, diciamo, obiettivo di dare contenuto al tempo della pena, per quello che è il percorso di giustizia riparativa, dare contenuto al tempo e superare anche l'isolamento.
Quindi, assolutamente, questo è fondamentale ed è, diciamo, uno dei nostri pensieri più importanti nello svolgimento della nostra attività, no? Per cui le persone che scelgono, perché lo ricordo, le detenute e i detenuti chiedono di poter partecipare all'attività formativa. Noi inviamo delle schede tecniche all'area giuridico-pedagogica che si occupa di presentarle nelle varie sezioni, e quindi i nostri detenuti fanno anche una sorta di selezione, nel senso che noi andiamo prima dell'avvio delle attività e i nostri allievi si impegnano a frequentare i corsi di formazione, a un utilizzo del proprio tempo ed anche del nostro tempo, se vogliamo, e frequentano, abbiamo veramente dei livelli di frequenza, da bando avrebbero l'obbligo del 70%, ma noi raggiungiamo punte di 90-95% con molta serenità e molta soddisfazione.
Tanta soddisfazione. Quando Paola ti ha proposto di impegnarti nella casa circondariale e tu hai risposto con un certo timore, dicevi, no? Adesso il timore si è trasformato in...
Paura che mi chiedano di smettere di lavorare all'interno della casa circondariale.
Sì. Bellissima questa immagine, sì, in effetti.
Sì.
Paola, perché in effetti l'impegno...
Parliamone. Ecco. No, per l'amor del cielo, insomma, non sono... professionalità che non si improvvisano e che vanno valorizzate, per cui c'è l'interesse, insomma, proprio obbligatorio, no, ad avere professionalità in grado di gestire appunto contesti così complessi, e da qui è l'attenzione, perché poi un percorso di qualità è fatto di tante cose, parte appunto dall'analisi, dalla progettazione, dall'erogazione, cioè il processo formativo è molto lungo, e bisogna trovare le persone giuste, bisogna individuare i docenti che effettivamente siano in grado di gestire, no, percorsi in carcere. Ricordiamo che poi sono classi o gruppi, o chiamiamoli come vogliamo, che spesso vedono tante nazionalità diverse, vedono lingue diverse, vedono situazioni diverse.
Il problema della lingua
è un problema, io penso che Carola qui ne abbia di cose da dire, insomma il problema della lingua c'è, e come?
Sì, c'è. Diciamo che da quando io ho cominciato la situazione si è modificata moltissimo, per cui in questo momento ci sono molte persone che hanno difficoltà linguistiche, e quindi noi ci dobbiamo adoperare affinché anche queste persone possano partecipare ai percorsi formativi. Quindi, ad esempio, c'è la scuola all'interno della casa circondariale, e in questo momento c'è anche, so che devono attivare anche una scuola superiore, un percorso di scuola superiore. Però noi dobbiamo, insomma, in qualche modo arrivare a far sì che tutte le persone raggiungano gli obiettivi formativi previsti.
Certo, il rapporto con il personale che lavora nella casa circondariale sicuramente è ottimo, perché sono sempre persone molto attente.
Sono persone attente, sono persone collaborative, che spesso sono un po' abbandonate, se vogliamo,
cioè?
Non sempre c'è l'attenzione anche verso agli operatori, ma io penso anche alla polizia penitenziaria, che svolge un ruolo fondamentale anche per noi operatori della formazione, nel senso che è la polizia penitenziaria che ci permette di lavorare in sicurezza. Sì, spesso devo dire, noi siamo riusciti a creare una buona rete di collaborazione, però la situazione non è sempre facile neppure per loro. Pensiamo solo al sovraffollamento in cui in questo momento si trovano a dover
Mariella, mi devi far dire ancora una cosa.
Certo.
Perché tutto questo è possibile, e questo lo dobbiamo dire, grazie all'impegno anche della Regione Friuli Venezia Giulia, perché è la Regione che finanzia questi percorsi formativi. Se non avessimo l'attenzione comunque da parte della Regione verso questo tipo di formazione, ecco, questo discorso sarebbe molto più complesso, no? Non potremmo portare le esperienze che sono state citate. Da questo punto di vista, beh, mi sento di dire, perché sono tanti anni che ci lavoriamo, che c'è veramente una capacità virtuosa e distintiva.
E la mostra Ce n'è di stoffa lo dimostra?
Beh, sì, penso proprio di sì.
E speriamo che siano tanti i visitatori, le visitatrici. Ricordo che questa mostra è visibile fino, si potrà visitare fino al 29 di novembre al piano terra del Palazzo di Giustizia, ma non dimentichiamo che l'8 novembre sì, alle 17:30 al mercato coperto c'è questo
incontro, questa tavola rotonda alla quale speriamo partecipino tante persone, in cui si parlerà di formazione, di carcere e ci si confronterà.
Allora io ringrazio Paola Stuparic, direttrice generale ENAIP Friuli Venezia Giulia, e ringrazio Carola Duranti, coordinatrice e progettista Area Svantaggio di Trieste.
Grazie a te.
E alla prossima, per parlare sempre di formazione professionale per diciamo la persona nella sua interezza. Un saluto ai nostri ascoltatori e grazie a Riccardo Righi alla regia.
Grazie.
Grazie mille.
Radio Nuova Trieste ha presentato Spazio Donna, tra cultura e attualità, voci e storie di donne, a cura di Mariella Grande.